Youssef non doveva essere in carcere. A Radio Popolare l'avvocata che aveva assistito il 18enne egiziano morto ieri a San Vittore. Non si sa ancora se si sia dato fuoco, se sia stato bruciato un materasso. Il ragazzo era in attesa di giudizio e in passato era stato assolto per incapacità di intendere e volere. Caso San Giuliano, Giorgia Meloni minimizza e attacca la stampa. Una forte attenzione mediatica ha trasformato una vicenda privata in una cosa pubblica, dice la Presidente del Consiglio. Ieri le dimissioni del ministro dopo giorni di polemiche per la vicenda della presunta consulente Maria Rosaria Boccia. A Gaza è in corso la seconda fase di vaccinazione antipolio nel sud, mentre continua la guerra. Dalla Striscia denunciata l'uccisione di 61 persone negli ultimi due giorni. Nelle scorse ore la morte di un attivista turco-statunitense e di una tredicenne palestinese in Cisgiordania, sotto accusa l'esercito israeliano. In Francia, giornata di manifestazioni contro la nomina a primo ministro di Michel Barnier, la sinistra francese vincitrice delle elezioni di luglio, infuriata per la scelta del presidente Macron caduta su un esponente della destra neogollista. Buongiorno, il giornale radio delle 13. A Milano si indaga sulla morte del 18enne egiziano Youssef Baron Mokhtar Loka, avvenuta ieri nel carcere di San Vittore. A più di 24 ore di distanza, di fatto, si sa solo che c'è stato un incendio, mentre non è ancora chiaro se sia stato bruciato un materasso o se il ragazzo si sia dato fuoco. Il 18enne era detenuto in attesa di giudizio e in passato era stato assistito dall'avvocata Monica Bonessa. L'abbiamo intervistata.
Io ho incontrato Youssef tra il 22 e il 23 perché ero suo difensore nell'ambito di un processo penale minorile in cui era accusato di rapina per aver rubato una bottiglia di vodka a un supermercato a Milano, e la prima volta che l'ho incontrato era in esecuzione di misura cautelare in Beccaria, dove aveva già mostrato segni di insofferenza rispetto alla condizione di detenzione carceraria, e nell'ambito di quel procedimento poi abbiamo chiesto, il tribunale ha concesso una perizia psichiatrica che ha formalizzato una condizione di gravissima fragilità, un'incapacità totale di intendere e di volere, una condizione di pericolosità dipendente dalla fragilità e dai pregressi di vita del ragazzo, perché Youssef era arrivato con un barcone qua dove era stato trovato legato mani e piedi nel bagno, ma prima di essere imbarcato era stato catturato e detenuto in Libia, dove da quello che è stato possibile ricostruire anche che in ragione della sua difficoltà a ovviamente riprendere dei ricordi tanto dolorosi, era stato esposto a forme di gravissima violenza. Youssef non doveva essere a San Vittore, non doveva essere in carcere. Abbiamo una perizia formale di un tecnico nominato dal Tribunale per i minorenni di Milano che aveva formalizzato l'incompatibilità tra la condizione di malattia e la detenzione carceraria, tanto che era specificata la necessità di prevedere per lui un percorso di cura, non di detenzione.
La morte di Youssef si aggiunge ai suicidi di circa 70 persone detenute, un dato ufficiale certo non c'è, e a quelli di 7 agenti di polizia penitenziaria avvenuti nelle prigioni italiane da inizio anno. Un tema centrale è il sovraffollamento, problema complessivo delle carceri del nostro paese e che raggiunge picchi come quello di San Vittore con 1090 detenuti a fronte di una capienza di 445 posti. Stefano Anastasia è presidente onorario dell'Associazione Antigone.
Purtroppo finora il governo non ha fatto nulla di significativo, ha seguito una retorica securitaria finanche nell'adozione di quel decreto legge che è stato fatto a luglio, che era chiamato appunto carcere sicuro, di cui non si capisce il senso. Non appena approvato quel decreto il ministro Nordio ha voluto incontrare i garanti territoriali promettendo nuovi interventi e nuove iniziative del governo che però ancora non si sono viste. Quindi quello che noi chiediamo è che intanto il governo faccia qualcosa. La via maestra è, secondo me, un provvedimento di clemenza, un provvedimento di amnistia e indulto di 2 anni che possa ridurre la popolazione detenuta seccamente per farla rientrare nella regolarità. Una volta rientrata nella regolarità si può fare tutto, si possono sistemare gli istituti, si può formare il personale, si possono fare azioni di sostegno delle persone detenute, ma in questo modo, con 15.000 detenuti più della capienza, non si può fare nulla.
A Cernobbio, al Forum Economico Ambrosetti, stamattina è arrivata la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il primo incontro è stato col Presidente ucraino Zelensky. Abbiamo discusso di come continuare a lavorare per arrivare a una pace giusta, ha detto Meloni, da cui però si aspettavano dichiarazioni soprattutto sulle dimissioni del ministro della Cultura Sangiuliano, arrivate ieri dopo giorni di polemiche sul caso della sua presunta consulente Maria Rosaria Boccia. Meloni da un lato ha minimizzato sostenendo che si tratti di una vicenda privata, dall'altro ha accusato i mezzi di informazione di aver costretto il ministro a lasciare l'incarico.
Si tratta di una vicenda di vita privata, perché ad oggi il ministro Sangiuliano si è dimesso, ma non ci sono illeciti in questa vicenda commessi dal ministro Sangiuliano. C'è stata una forte campagna mediatica su una questione privata del ministro, fermo restando che chiaramente il ministro ha sbagliato, che ha trasformato una questione privata in un fatto pubblico. È un precedente al quale non intendo prestarmi, non credo ci si debba prestare, è la ragione per la quale io inizialmente non ho accettato le dimissioni del ministro Sangiuliano. Dopodiché ho accettato ieri le dimissioni del ministro Sangiuliano, che le ha presentate come irrevocabili, perché il ministro Sangiuliano voleva liberarsi dalla condizione di ministro per potersi meglio difendere, perché capiva, come capivo io, che l'autorevolezza del governo, il ruolo del governo non poteva essere, diciamo, continuare a essere sottoposto a questa pressione mediatica. Dopodiché, se qualcuno pensa che situazioni come queste possano servire a indebolire il governo, temo che non accadrà.
A questo proposito è da capire quali saranno esattamente le conseguenze politiche del caso Sangiuliano, oltre a quelle giudiziarie, se ci saranno indagini della magistratura, col sospetto che Maria Rosaria Boccia abbia avuto accesso a documenti riservati e che per lei siano stati spesi soldi pubblici. Giulia Merlo si occupa di giustizia e politica per il quotidiano Domani.
Dal punto di vista sia penale che amministrativo saranno la Corte dei Conti e la Procura probabilmente di Roma a valutare se ci sono gli estremi per procedere in qualche senso. Detto questo, il governo esce sicuramente indebolito da tutta questa vicenda, anche perché questi due giorni di sospensione in cui le dimissioni del ministro prima erano state rifiutate non ha giovato all'immagine di un governo deciso. Questo è stato un approccio molto ondivago. Viene da chiedersi, forse con il senno di poi, cosa si immaginava succedesse in questi due giorni, se non quello che è successo e che era perfettamente immaginabile visto il tenore delle dichiarazioni e delle notizie che aveva divulgato Boccia rispetto a ciò che sapeva sul ministro.
Sangiuliano è stato sostituito da Alessandro Giuli, che lui stesso aveva nominato alla guida del Museo Maxi di Roma. Su quello che ha fatto da ministro Sangiuliano e sul suo successore, sentiamo Sandro Ruotolo, responsabile cultura del PD.
È stato pessimo, un pessimo ministro. Se vi ricordate, ha iniziato con quel decreto personam, diciamo, per cacciare il sovrintendente del San Carlo e quindi tutto il balletto delle nomine RAI. Poi, tra l'altro, invece il magistrato ha dato ragione al sovrintendente Lisner, per cui Lisner continua a fare il sovrintendente del San Carlo. Fuertes, che era l'amministratore della RAI, è andato altrove. Quindi è stato un ministro che ha occupato tutto quello che c'era da occupare. Ha proceduto come un bulldozer a far fuori tutti, ossessionato dalla sua, come dire, egemonia culturale della sinistra, no? E quella cultura, diciamo, che parte con il movimento sociale. C'è quella fotografia dove lui giovane parla e c'è Almirante che lo sente, quindi è quella la cultura. Ci auguriamo tutti, come dire, una discontinuità, ma sai, con Giuli pure è stato uno dei primi a essere inserito al Maxi di Roma, quindi è l'ossessione di questa destra con la Rai, e le Meloni, con le istituzioni culturali di occupazione.
Non si era e non si è stranieri a casa propria. Lo ha detto poco fa il presidente della Repubblica Mattarella dalla Val d'Aosta, in un discorso per l'80° anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell'autonomia della regione. Il principio che l'Assemblea Costituente affermava era esplicito, ha detto il capo dello Stato. Non potevano essere considerate straniere lingue parlate da cittadini italiani radicati nel suo territorio. Non si era e non si è stranieri a casa propria, quale fosse e sia la propria cultura, lingua, religione. Parole che possono far pensare a un riferimento indiretto al dibattito sulla cittadinanza, con l'ipotesi di riconoscerla alle persone che formalmente sono considerate appunto straniere, ma che sono nate in Italia o ci vivono o studiano da anni. A Gaza, nel sud, è in corso la seconda fase della vaccinazione antipoliomielite rivolta ai bambini. La campagna è coordinata dall'ONU, il cui staff, secondo la TV Al Jazeera, starebbe venendo ostacolato dall'esercito israeliano. Intanto, mentre secondo il Ministero della Salute di Hamas i morti nella striscia sfiorano i 41.000, i raid continuano. Sempre secondo il Ministero, 61 persone sono state uccise nelle ultime 48 ore. In Cisgiordania, invece, durante scontri fra coloni e palestinesi nei giorni scorsi, secondo fonti locali, l'intervento dell'esercito israeliano ha causato la morte di due persone, un attivista turco-statunitense durante una marcia di protesta vicino a Nablus. Secondo il governatore della città, dall'autopsia è emerso che sarebbe stata colpita da un cecchino israeliano, e una ragazzina palestinese di 13 anni che sarebbe stata colpita da dei proiettili mentre era in casa. Elena Castellani fa parte del direttivo di Asso Pace Palestina ed è tornata da pochi giorni da Nablus.
Abita dall'anno scorso ad oggi sono morte, durante le manifestazioni sono morte 17 persone. Però questa cosa ovviamente non, ma solo a Beita, solo nel villaggio di Beita, poi ci sono tanti altri villaggi e succede sempre, cioè succede che arriva l'esercito e inizia a sparare in maniera abbastanza indiscriminata e spesso vengono o ammazzati oppure magari anche resi disabili, perché spesso i soldati sparano anche alle gambe e quindi ci sono tantissime persone che vengono ferite alle gambe, che spesso perdono anche gli arti. E questa cosa avviene sempre, avviene in maniera, cioè, non è casuale quello che è accaduto ieri, è salito alle cronache perché è morta una nostra compagna di attivismo, perché era un'americana internazionale. Nel caso di ieri, questa cosa succede ogni venerdì, perché il venerdì è il giorno importante per i palestinesi, dove pregano, dove però fanno anche manifestazioni. I palestinesi hanno pregato, finite le preghiere sono iniziati gli scontri con i militari hanno cominciato a lanciare lacrimogeni e proiettili di bomba, ma sono arrivati anche due spari. I miei, diciamo, compagni di attivismo si erano, nel momento dell'inizio degli scontri, si erano spostati di 100 metri più o meno dal luogo dei palestinesi dagli scontri. Si vedeva chiaramente che fossero internazionali lì, senza armi, senza niente.
In Ucraina le autorità denunciano la morte di 3 uomini in un bombardamento russo sulla città di Kostiantynivka, nella regione orientale di Donetsk. Nell'attacco sarebbero state danneggiate 3 linee elettriche e diversi edifici civili. In Francia la nomina da parte del presidente Macron di Michel Barnier, esponente della destra neogollista, come primo ministro, ha fatto infuriare la sinistra del Nuovo Fronte Popolare, vincitrice delle ultime elezioni, e oggi sarà una giornata di proteste. Si attendono quasi 150 manifestazioni. Intanto il leader del Rassemblement National dell'estrema destra appoggia invece il neo primo ministro, ponendosi in qualche modo come ago della bilancia per il prossimo governo. Il servizio da Parigi.
Saremo intransigenti, il nuovo governo dovrà tenere conto delle nostre esigenze, sarà un governo sotto nostra sorveglianza, saremo noi gli arbitri delle azioni del nuovo esecutivo. Così in un'intervista pubblicata questa mattina Jordan Bardella, il presidente del partito di Marine Le Pen, il Rassemblement National, a suggellare a lettere cubitali la tutela dell'estrema destra sul governo che il nuovo primo ministro di destra Michel Barnier è incaricato di formare nei prossimi giorni. Un governo minoritario sostenuto da macronisti e di destra tradizionali, i due partiti che hanno perso le elezioni e che potrà sopravvivere in Parlamento solo grazie all'astensione benevola appunto del partito di Jordan Bardella. Negazione dei risultati del voto secondo il 73% dei francesi, furto della vittoria elettorale della sinistra secondo il 53% dei sondati. Tacito patto tra liberali ed estrema destra che sancisce l'influenza, per non dire l'egemonia, del partito di Marine Le Pen sul centrodestra. Eppure, o forse proprio per questo, il nuovo primo ministro Barnier piace a tutti i cosiddetti poteri forti, a cominciare dalla Confindustria francese, per finire alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, tra le prime sulla scena internazionale a congratularsi con l'ex commissario europeo Barnier e a salutarne l'investitura, celebrata anche alla Borsa di Parigi con un'impennata in particolare dei titoli bancari. Barnier ha già dichiarato priorità il rigore di bilancio e la riduzione del deficit, che deriva ad oltre il 5,5% del PIL contro il 5,1% promesso a Bruxelles, che infatti ha aperto una procedura di infrazione contro la Francia per deficit eccessivo, a cui Parigi dovrà già il 20 settembre portare delle prime risposte. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
In Algeria oggi si vota per eleggere il presidente. Su 16 pretendenti solo 3 hanno superato il complesso percorso per candidarsi. Tra questi c'è l'attuale presidente Tebboune, in carica dal 2019, favorito per la vittoria e accusato da organizzazioni per i diritti umani di aver attuato una delle peggiori repressioni del dissenso nella storia del paese. E come nell'anno in cui fu eletto Tebboune, oggi alle urne è prevista una bassa partecipazione. Nel 2019 l'astensionismo raggiunse il 60%. In Venezuela, a Caracas, l'ambasciata argentina è sotto assedio delle forze armate venezuelane. Servizio elettrico interrotto, uomini incappucciati e armati intorno all'edificio. È quanto denunciato sui social network da due oppositori del governo Maduro che si sarebbero rifugiati dentro la sede diplomatica. Poco tempo fa il ministro degli esteri argentino aveva sollecitato la Corte Penale Internazionale a emettere un mandato d'arresto contro Maduro, rieletto nelle contestate elezioni dello scorso 28 luglio. In Italia, giornata di scioperi nel trasporto aereo, tra le 13 e le 17 blocco di 4 ore per due compagnie, Wizz Air e Ita Airways, la ex Alitalia. Nel primo caso la CGIL di categoria denuncia turni massacranti e il mancato rispetto delle norme su salute e sicurezza. Nel secondo lo stesso sindacato insieme all'UGL chiede una trattativa su diversi temi, tra cui il licenziamento di 2.200 persone che lavoravano per Alitalia. Sempre oggi tra le 12 e le 16 scioperi del personale di terra degli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa e di quelli di Firenze, Pisa e Olbia. Domani invece ci sarà uno sciopero nelle ferrovie, mentre lunedì ce ne sarà uno del trasporto pubblico locale. A Venezia, ultimo giorno della mostra del cinema, l'inviata Barbara Sorrentini.
In attesa di conoscere a chi verrà consegnato il Leone d'Oro e gli altri premi, gli occhi del Lido sono puntati su una delle serie TV più attese della stagione. Due giornate, 8 episodi e più di 6 ore di proiezione per M, il figlio del secolo, il film seriale tratto dal primo dei 3 libri di Antonio Scurati. Nelle mani del regista britannico Joe Wright, il testo diventa il volto e la voce ingombrante di Luca Marinelli. Da antifascista convinto, cresciuto in una famiglia antifascista, interpretare Mussolini è stata una delle cose più dolorose della mia vita, ha rivelato l'attore a Venezia. Sguardo rivolto allo spettatore che inchioda per mostrare senza pudore, senza scappatoie, che cosa significhi il fascismo. Quello di ieri, ma ancora di più quello di oggi. Commuove fuori concorso Il tempo che ci vuole di Francesca Comencini, una forma di dialogo con il padre Luigi, creatore delle avventure di Pinocchio, che diventa una confidenza su un periodo complicato della regista. In scena Fabrizio Gifuni e Romana Maggiore Vergano, la figlia di Paola Cortellesi, in C'è ancora domani.
Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Eugenia Gastaldo. La prossima edizione è alle 15:30. Buon ascolto.